le categorie nella scherma. Subito dopo quelle aristoteliche, per noi schermidori erano fondamentali le categorie federali. Tu di che categoria sei? Ed ecco l'orgoglio, la vergogna o la speranza, di prima, di seconda, di terza o addirittura NC. NC? Sì, non classificato. Ma come? Nemmeno classificato? Sei stato alla gara, hai partecipato e non ti hanno nemmeno classificato? Proprio così. Scusa, non capisco. Anche se sei arrivato ultimo, sarai o non sarai l'ultimo classificato? Senti, non rigirare la spada nella ferita, si fa così per dire. A me hanno detto che sono un non classificato. Era una palese ingiustizia, oltre che una cosa logicamente incomprensibile. Per cui, sull'onda di egualitarismo che caratterizzò i primi anni 70, fu cancellata questa vergogna. Tutti furono promossi in quarta categoria e da quel giorno vissero felici e contenti. Beati loro. Tanto non conta niente di che categoria sei. Conta come tiri, mi diceva sovente un maestro. Sai, all'avversario che gliene frega se sei così o cos'ha, non se la fa mica addosso solo guardandoti. Ma solo i maestri ostentano la saggezza, ed anche loro non tutte le volte e in tutti i casi. Gli allievi invece sono quasi sempre tutti bischeri e preferiscono ostentare la propria categoria, profferta quasi come preziosa apposizione del nome alla foggia di un titolo nobiliare, conte, marchese, duca, addirittura principe. In verità, prima o poi, tutti diventavano terza categoria. Bastava una giornata fortunata e qualche avversario, magari col mal di pancia o col mal di denti, e riuscivi ad entrare nei primi 24 dei campionati nazionali. Non dovevi certo infilare con l'arco le 12 teste di scure come aveva fatto Ulisse. Ma il passaggio in terza categoria non era un riconoscimento perpetuo, perché nei due anni successivi dovevi conseguire altri risultati che ti consentissero di mantenere la posizione. Una specie di posteggio col parchimetro, dove ogni tanto è necessario ributtarci dentro una monetina. E se non avevi più spiccioli? Se non confermavi la terza categoria, elementare, retrocedevi da buon gambero alla quarta. Non era così drammatico come ci fanno vedere le squadre di calcio di Serie A, ma la cosa non era certo piacevole. Una diminutio capitis, bella e buona. La gente ti salutava lo stesso, ma capivi dal tono che era successo qualcosa. Eri appunto ridiventato quarta categoria. Tanto l'anno prossimo penso proprio di rientrare, proclamavano ottimisticamente quasi tutti. Anzi, così ho più chance nei quarta categoria e posso fare una bella gara. E intanto, in compagnia della celebre volpe, guardavano il grappolo di splendida uva che pendeva sulla loro testa, troppo in alto per poter essere raggiunta. Ma in fin dei conti, e al di là dell'ostentazione, la ragione l'aveva il maestro poco sopra citato. Non importa di che categoria sei, l'importante è cosa riesci a fare in pedana. Oltre la terza, ovviamente, c'era la seconda categoria, ma riuscire ad entrarci significava smentire la famosa parabola del cammello e della cruna del lago. Infatti, solo il campione di terza categoria, cioè colui che vinceva la relativa gara nazionale, riusciva in questa impresa, quasi da eroe omerico. C'erano in vero anche altre gare che ti potevano permettere il passaggio di categoria, ma erano tutte altrettanto, se non maggiormente, proibitive. Tipo preolimpioniche, dove dovevi incontrare in un maxi girone all'italiana tutti i papabili nazionali, o gare internazionali, dove oltre ai tuoi connazionali dovevi sconfiggere anche galli, parti, ispanici e barbari vari. Dopo, o meglio prima di seconda, c'erano i prima categoria che popolavano in minuta schiera l'olimpico schermistico. Roba da vertigine, gente che brandiva e muoveva le armi meglio di Bruce Lee. Tra loro, ai margini della galassia schermistica, gli N, dove N stava per nazionali, coloro che vestivano la maglia azzurra, color del cielo. Insomma, in conclusione una bella e variegata gerarchia. dei, semidei, uomini normali e iloti, più semplicemente schiavi. Invero, si poteva anche ipotizzare in basso un altro raggruppamento, quello più infimo e negletto, una categoria solo ipotizzata da qualche vecchio maestro, che di tagliente non aveva la lama, ma anche la lingua. La categoria di quelli che avevano paura di andare alle gare. Loro erano i peggiori. Oggi, come sapete, tutto è più semplice, almeno visibilmente. Abbiamo scopiazzato dal tennis e dal golf e con il ranking, dire classifica non è abbastanza fico, ogni dubbio e incertezza sono cancellate. La matematica non è un'opinione. Quindi non più domande del tipo «Ma tu di che categoria sei?» ma solo ed esclusivamente del tipo «Tu che numero sei?» Forse era meglio prima. Sparavi orgogliosamente un terza categoria e salvavi capre e cavoli. Del resto, chi sapeva quanti fossero gli schermidori in totale? Nessuno. Oggi, magari, ti tocca dire che sono il 175esimo e il numero ti butta un po' giù. Poi c'è chi per consolarsi dice subito dopo «Sì, 175esimo, ma su 552». «Ah sì? Bene, bravo!» Rispondi ed in cuor tuo provi per lui tristezza. Poi, per essere precisi ed esaurienti, c'erano anche le categorie federali per età che, grosso modo, ricalcavano quelle odierne. È cambiato solo qualche nome qua e là per smania linguistica. Le bambine di Maschietti, in vero termini troppo da Narsei, sono diventate le prime lame. Mentre i giovanetti ora sono denominati cadetti, probabilmente sotto l'influsso di qualche accademico o militare, o più semplicemente di lettore di Dumas padre. Per dire il vero, c'è anche un'attività definita preagonistica. Cosa vuol dire preagonistica se c'è già l'agonismo? Gli schermitorini sono denominati pulcini, nome che indubbiamente intenerisce, ma che fa anche tanto pollaio.